La periferia di Firenze colpendo un'auto in transito e causando il ferimento di un 61enne portato in codice giallo per trauma cranico all'ospedale di Careggi. Da quanto ha preso l'albero appartenente ad un privato, avrebbe spaccato il parabrezza dell'auto rompendo il vetro. Quando è stato soccorso l'uomo era cosciente. Sul posto è intervenuto 118 vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere la pianta. Nei giorni scorsi era caduto un altro albero, ricorderete, all'interno del giardino di una scuola primaria. In quel caso fortunatamente non c'erano stati dei privati dei feriti. Comunque, cadono alberi, questo è un po' il titolo che abbiamo dato all'approfondimento di questa sera. Secondo caso in pochi giorni a Firenze, terzo in pochi mesi. Cosa sta succedendo al nostro patrimonio arboreo? Buonasera a Stefano Fabbri, grazie di essere con noi, Stefano.
Ciao Domenico, buonasera a tutti.
E al professor Francesco Ferrini, docente di arboricoltura generale e coltivazione arborea all'Università di Firenze. Buonasera professore.
Buonasera agli ascoltatori.
Cominciamo dal professor Ferrini, che sta succedendo? Ci dobbiamo preoccupare? Sono fenomeni naturali? Naturali, nel senso che ce lo possiamo aspettare? Sono numeri risicati?
Diciamo che gli alberi sono sempre caduti, questa va fatta come premessa. Il problema è che adesso è aumentato moltissimo la probabilità che questi alberi colpiscano un target. Quindi diciamo, il fatto sostanziale è questo. È chiaro che i cambiamenti climatici, con questi eventi estremi che si succedono sempre più frequentemente, che intervengono su alberi che purtroppo sono sempre più vetusti, quindi ovviamente il fenomeno risulta amplificato. Visto oggi sono caduti diversi alberi un po' in tutta Italia, non solamente a Firenze.
Professore, per quanto riguarda l'albero e la scuola, se non sbaglio, la colpa principale, almeno da quello che ho letto, sua intervista, se non ero su Corriere Fiorentino, si parlava di un fungo, no? Anche dei cambiamenti climatici che hanno portato una siccità particolare, per cui questo fungo ha attecchito prima e peggio. C'è anche un problema appunto di questo tipo, no? Cambia il clima e quindi è tutto più difficile.
Sì. Ora, lì il fungo chiaramente occorre un'analisi del DNA per capire, io l'ho visto dalle foto, quindi poi
esatto,
un patologo, un arboricoltore, certo. Sono uno specialista, però è abbastanza lampante la presenza dell'armillaria. Purtroppo l'armillaria è un parassita che è ubiquitario, è presente praticamente sempre, diventa particolarmente virulento su piante deboli, quindi è proprio il problema che le piante si indeboliscono e di conseguenza non riescono a reagire alla presenza di un fungo che è subdolo, perché non si vede, colpisce il colletto, colpisce l'apparato radicale, quindi al momento in cui si rende manifesto purtroppo spesso è quando l'albero cade.
E questo, diciamo, professore, va a inficiare anche tutti i protocolli di controllo che ci sono, perché naturalmente poi si sviluppano le polemiche, però il problema è che il patrimonio arboreo è talmente vasto che devi procedere, no, secondo una regola che chiaramente prevede vari step di intervento. Però volevo sentire intanto Stefano Fabbri, poi torniamo a lei, professore. Stefano, qui siamo di fronte a due episodi, no, che però hanno destato molta preoccupazione rispetto all'enorme quantità di alberi che ci sono in una città come Firenze. Per fortuna sono davvero numeri risicati, come diceva il professore. Il problema è che oggi si casca un albero addosso a qualcosa o per fortuna non sempre a qualcuno va. Io volevo chiederti questo però, perché poi il giorno dopo ci sono sempre le polemiche. È una città strana quella di Firenze, no? Perché dovresti sostituire gli alberi, però quando vai a sostituirli ci sono proteste. Poi ci sono proteste perché non si fanno i controlli. Poi se si fanno troppi controlli e si dice di abbattere una pianta, ci sono altre proteste. È un po' difficile riuscire a trovare la quadra, no?
No, quello lo è. La difficoltà di Firenze purtroppo non si esaurisce soltanto alle questioni degli alberi.
Ah, beh, certo.
Però, come dire, tutto in linea. No, io ascoltavo quello che diceva il professore e pensavo che in effetti diciamo i cambiamenti climatici, che come ci ha spiegato non è semplicemente che tira vento più forte o piove meno, tutto questo ha anche un'influenza abbastanza forte rispetto per esempio a dei parassiti, a delle minacce che tutto sommato possono compromettere il patrimonio arboreo. Però tutto questo qui fa saltare tutti i parametri, a parte che probabilmente erano già parametri molto labili, che sono quelli della manutenzione e del controllo, perché ovviamente la manutenzione che ci può essere in una città come Firenze, seppure estremamente dotata di un patrimonio verde, quindi già difficile di per sé, ma è chiaro che salta, perché saltano i tempi, saltano le modalità di controllo e quindi abbiamo anche delle sorprese. Noi parlavamo dei due alberi caduti nel giro di poche ore, di due giorni, ma non dobbiamo dimenticare che alle Cascine, sul Luna Park, l'albero che è caduto è di qualche settimana fa.
E, anche lì, e non dobbiamo nemmeno dimenticare qualche anno fa alle Cascine ci sono state due morti.
Quindi è vero, gli alberi sono sempre caduti. Quello che colpisce è, diciamo così, la frequenza con cui questo sta accadendo, anche se, ripeto, si tratta sicuramente di numeri piccoli rispetto all'enormità del patrimonio arboreo fiorentino, però poi è difficile da spiegare che tutto sommato tanto sfiga o sfortuna a quello a cui deve
essere. Sentiamo il professor Ferrini, si può fare di più e di meglio dal punto di vista dei controlli, anche alla luce di quello che ho detto e credo, su cui credo, avendo fatto più trasmissione con lei, sarà concorde.
Diciamo che è materia complessa, non è banale, è ancora purtroppo una materia che ha degli aspetti non completamente conosciuti e degli aspetti di imponderabilità e di casualità che purtroppo sfuggono a qualsiasi statistica che si possa fare. Purtroppo appunto manca un database, manca una statistica di quelle che sono le cause di eventuali fallimenti agli alberi e le specie che più, diciamo, facilmente sono propense al cedimento, eccetera eccetera. La costruzione di un database è la cosa fondamentale, intanto un database condiviso anche fra le diverse città. È chiaro appunto che, essendo cambiate le condizioni, purtroppo molti fatti diventano imprevedibili, pur essendo fatti i controlli, fatti anche spesso puntualmente, può succedere che appunto una caratteristica, un qualcosa che non è stato visto, ma non per negligenza, perché non si poteva veramente vedere, diventa la causa scatenante.
Però ma lei ritiene, professore, che il livello di controlli che attualmente si eseguono nel Comune di Firenze sia adeguato, non dico a situazioni eccezionali, ma alla normalità delle cose?
Ma sicuramente ne vengono fatti molti, ora sinceramente quanti e con la frequenza di preciso non so dire, però so che c'è un programma abbastanza preciso di monitoraggio, perché ovviamente la cosa viene presa nella dovuta considerazione, come deve essere. È ovvio che con un patrimonio 80.000 piante non è banalissimo controllare tutto, però appunto il controllo delle volte può non tener conto di un problema che non si vede, cioè l'apparato radicale, quello, sia il pino che è caduto alle Cascine, sia l'albero che è caduto ieri l'altro al Pestalozzi, avevano dei problemi all'apparato radicale che, da un monitoraggio del colletto, del fusto, delle branche, ovviamente
non si vede. Dovresti fare un controllo più approfondito, però se fai il controllo più approfondito, naturalmente la frequenza dei controlli, la quantità diminuisce di molto, no? Perché una cosa è l'osservazione esteriore, una cosa è andare a scavare un po' per vedere. Stefano Fabbri, secondo te così a naso, per quello che possiamo vedere dalle cronache, è adeguato il livello di controlli?
Ma io mi fido di quello che diceva il professore, poi sai, l'adeguatezza o meno si misura su due cose, cioè non soltanto sull'intensità e la frequenza dei controlli, quanto anche sulla loro profondità e su che tipo di strumenti scientifici, nel senso vero della parola, si possono utilizzare in questi casi, perché è vero che gli apparati delle radici non è che, insomma, non abbiamo i raggi X, insomma, per vederli sotto, però probabilmente è possibile, non lo so, voglio sperare sia possibile almeno avere qualche indizio. Però vedi, la cosa è che cambiano anche i parametri dei controlli. Io dirò una cosa forse un po' scomoda, ma cambiano anche i parametri, diciamo, che sono stati assunti per molti anni da tutti gli innamorati degli alberi, quali io credo siamo tutti quanti, insomma, ci mancherebbe altro. Le proteste contro gli abbattimenti, magari non tutti erano necessari, eccetera, forse oggi dovrebbero dotarsi di qualche riflessione in più.
Esattamente quello che dicevo.
più mirati, più...
Esattamente quello che dicevo, no? Chiaro.
È vero, esatto,
perché poi
no,
è strano, perché le stesse persone magari fanno il presidio per evitare di abbattere le piante, poi lo fanno quando la pianta cade. C'è un po' anche una schizofrenia, no?
Ma questo non è proprio, come dire, sta nelle cose, perché probabilmente anche coloro che giustamente si sono battuti contro alcuni abbattimenti che sono effettivamente sembrati abbastanza singolari o comunque non necessari, forse appunto devono un po' aggiornare anche la loro capacità di difesa e di amore nei confronti degli alberi, cercando di capire che probabilmente ci sono delle cose che, come dire, non tutto quello che sta in piedi probabilmente è destinato a stare in piedi, se non per la mano dell'uomo, insomma, ecco,
certo,
vedo che invece ci sono dei parametri. Penso abbiamo tutti quanti ancora negli occhi quello che è successo nel Trentino con la tempesta Vaia.
Chiaro.
Io conosco bene quella zona, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere.
È anche vero che però lì alcuni studi, poi il professor Ferrini magari mi bacchetterà, hanno dimostrato che è andata a colpire delle piante che erano state piantate impropriamente in quella zona perché non autoctone. Forse sbaglio, professor Ferrini, era così.
Ma su questo dell'autoctono io sinceramente il sovranismo botanico lo trovo abbastanza insopportabile.
No, nel senso che non erano, sì, diciamo sì, che non resistevano a quel tipo di fenomeni atmosferici.
No, diciamo che era una... Io di Vaia sinceramente occorrerebbe un forestale, io sono un agronomo di base, non sono un forestale, però quello che mi hanno detto i colleghi è che era una foresta sovramatura. Era un bosco che doveva essere abbattuto precedentemente,
esatto,
perché aveva superato.
Però le volevo chiedere una cosa, perché sono arrivati dei messaggi, tanti, perché gli alberi sono, come diceva giustamente Stefano, sono patrimonio comune, vengono ritenuti come tali. Alcuni ci dicono: ma non è che c'entra con queste cadute la capitozzatura e questa pratica, posso definirla abominevole, no? Che viene effettuata, forse non viene effettuata più, ma prima si vedeva spesso.
No, aspettano ancora, anche adesso.
Okay.
Se no, stamane ho fatto delle foto, l'ho fatte al mio comune, che non è Firenze, l'ho fatte a Bologna all'aeroporto, perché sono preso un aereo, sono in Sardegna.
Che è una cosa che andrebbe evitata, no? Mi sembra.
È certo che andrebbe evitata. Parliamoci chiaro, non c'è una correlazione diretta, ma la capitozzatura indebolisce la pianta, indebolendola ovviamente la rende più suscettibile a tutta una serie di problemi che poi possono portare a un decadimento strutturale. Quindi questo è, non c'è.
Quindi quello che noi ad esempio ci ritroviamo dopo 5-6 anni magari è dovuto al fatto che l'albero è stato capitozzato impropriamente a suo tempo.
Può succedere certamente.
Ma questa cosa della capitozzatura non riusciamo a risolverla, professore? Cioè, nel senso,
mi pare proprio di no, perché c'è anche una legge che dice che dovrebbe essere evitata in tutti i modi, ma non mi pare.
Ma
che...
perché si fa? Perché è più comodo, si fa più in fretta?
Perché si pensa che costi meno, in realtà costa di più, costa di più dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, perché è proprio una disgrazia capitozzare un albero. Si pensa di appunto che l'albero per qualche tempo sia, come si dice, in sicurezza, così non è. In realtà non si fa altro che appunto indebolirlo e spingerlo ulteriormente verso la senescenza e verso tutta una serie di problematiche che già sono presenti nell'albero vetusto, che vengono ovviamente esaltate nel caso questo venga capitozzato.
Grazie al professor Ferrini. Chiudiamo con Stefano Fabbri. Stefano, possiamo fare un appello magari contro Radio Club? Basta capitozzature, così almeno per il futuro siamo più tranquilli, no?
Dalle cose che ci ha detto il professore direi che varrebbe la pena assolutamente esprimersi contro, anche semplicemente per un problema, come dire, di cautela, no? Di prevenzione, di cautela.
Certo.
Non si sa quanto può far male un albero, ma solo il fatto che si sappia che lo indebolisca credo sia sufficiente per dire di no.
Ma peraltro col professor Ferrini, che è un'eccellenza mondiale, lo chiamano dappertutto, è un discorso che si faceva già 4-5 anni fa, quindi e peraltro il professore, appunto, non è che devo fare io l'avvocato difensore, ma non è di quelli teneri, no? Cioè, se c'è un albero da tagliare lui lo taglia, non è che tiene i totem. Però questa è la capitozzatura, veramente una cosa che andrebbe risolta, oltre che dal punto di vista estetico proprio, anche perché è una tristezza vedere gli alberi ridotti in quel modo. Va bene, grazie.
È triste vedere di cadere, in effetti, quindi è bene.
No, no, chiaro, nel senso,
è bene evitarlo.
Se anche non ci fossero certezze, no, per dire, dal punto di vista della correlazione, forse anche l'aspetto estetico, visto che le relazioni all'interno della città si fanno anche a questo livello, non dimentichiamolo, il benessere è anche quello che riusciamo a vedere e a percepire dall'ambiente in cui viviamo. Grazie Stefano Fabbri, grazie al professor Francesco Ferrini.